Hai preso troppa confidenza.
In compagnia di Assunta Viteritti, docente della Sapienza di Sociologia. Buongiorno Assunta, ci sei? Mi senti?
Buongiorno, eccomi qua.
Buongiorno. Noi ci siamo conosciuti per la prima volta all'Hip Hop Cinefest di Roma, sì, che c'è stato 2 settimane fa, e in quell'occasione abbiamo parlato di uno degli argomenti che secondo me è più interessanti nell'ottica proprio culturale, di cui abbiamo cercato anche di argomentare un po' con Mauras, della lotta alla mafia, cioè l'utilizzo dell'hip hop, l'utilizzo della musica per evitare il breakout scolastico sostanzialmente. Puoi raccontarci un po' di più sul progetto?
Allora, grazie intanto dell'invito, che ho accolto con vero piacere, perché per una persona che lavora di solito dentro l'università, dentro le istituzioni, più diciamo dentro l'accademia per così dire, le possibilità di incontro con le pratiche sociali più interessanti, quelle che danno un segnale di vitalità e di rilevanza, sono rare. Io sono stata fortunata perché in quest'ultimo anno con gli studenti, con un gruppo di studenti di sociologia, con un folto gruppo di studenti di sociologia, abbiamo dedicato una parte del nostro lavoro proprio al rap, in tutte le sue forme, per andare a ricercare nei testi, nella testualità, nelle parole, quale fosse l'immagine della scuola, quale fosse l'immagine dell'istituzione, quale fosse il ricordo, le testimonianze, perché ci siamo resi conto davvero che i testi del rap, tutte le loro sfaccettature, sono piene di questi rimandi, e spesso sono rimandi negativi. Quindi l'esperienza scolastica viene evocata, viene sottolineata, viene testimoniata come un'esperienza solitamente di fallimento, di rischio di fallimento. Quindi ci siamo interrogati sostanzialmente su questa problematica, quindi su come la parola possa poi invece testimoniare una possibilità di riscatto, quasi una riscrivere la propria storia. E questo si può vedere davvero in tantissimi lavori che abbiamo poi indagato, e devo ringraziare gli amici di Da Sud che ci hanno ospitato poi da loro, dove abbiamo fatto proprio un laboratorio per raccontare questi lavori fatti dagli studenti, e in quell'occasione c'è stato davvero un bellissimo dibattito. È come se in qualche modo la vita sociale più ricca, quella diciamo di una gioventù che cerca un riscatto attraverso le parole, a volte anche parole dure, parole molto importanti, che però testimoniano un desiderio, il bisogno, la volontà, quasi a voler in qualche modo ricostruire la propria immagine, a contrastare quell'immagine di dispersione, di fallimento che a volte la scuola attribuisce ad alcune esperienze scolastiche. La scuola a volte sa essere molto dura verso quel tipo di giovani che resistono a certe forme di istituzionalizzazione, e quindi in qualche modo, in maniera del tutto anche involontaria, finisce per riprodurre dei meccanismi di esclusione, e quindi in qualche modo l'uso della musica, del rap, del corpo, della corporeità, delle parole, anche del dialetto, di espressioni forti, di un linguaggio anche che testimonia una rabbia, una volontà di dire qualcosa, diventa l'altro lato dello specchio in qualche modo, e si trasforma in un desiderio, in una forma di libertà, di autonomia, di indipendenza, che poi è quello che la scuola dovrebbe produrre in qualche modo. Quindi si crea uno strano cortocircuito. Io poi ho avuto veramente la fortuna, conoscendo gli amici di Da Sud, anche gli amici che hanno organizzato il Cinefest Hip Hop, di incontrare tantissime testimonianze che vanno esattamente in questa direzione, quindi di operatori, di educatori, di rapper che vivono la loro esperienza professionale accanto a giovani che hanno avuto esperienze difficili e che sostanzialmente provano, ed alcune volte davvero ci riescono, in modo commovente anche, a riscrivere quelle storie sotto forma di creatività e di libertà.
Senti, Assunta, da un punto di vista squisitamente sociologico, mi chiedo se secondo te il rap ha è criminogeno, cioè nel senso, se effettivamente, come viene raccontato dai media mainstream spesso, il rap ha questa valenza, questa capacità di portare sulla cattiva strada le giovani menti. Tu hai questa esperienza, direi, secondo te?
Direi proprio di no. Direi che diciamo, allora, è una forma espressiva come tantissime altre, cioè il consumo culturale, la produzione culturale, la musica in particolare, pensiamo alla techno, pensiamo a quello che è stato il punk, hanno sempre rappresentato una forma di espressione anche radicale, a volte però di stare in un punto di osservazione del mondo molto radicale. Quindi io ritengo che queste espressioni artistiche e culturali non debbano mai essere, diciamo, etichettate come forme appunto devianti o diciamo che possiamo dire che quelle tra l'altro c'è una varietà interna enorme, quindi non dobbiamo sempre discernere tutte le forme, perché ogni forma, poi anche quelle più estreme, possono avere un loro significato anche molto rilevante, perché comunque sono una testimonianza di una posizione sociale magari difficile, estrema, anche che vuole rivendicare una postura diciamo più aggressiva. Dal punto di vista sociologico, diciamo, non dobbiamo mai giudicare le posizioni sociali per quello che pensiamo rappresentino, andare sempre a indagare le loro ragioni, le loro motivazioni. Quindi no, non credo che si possa definire il rap come qualcosa che induce, assolutamente, anzi penso che sia uno spazio di rigenerazione di espressività e di rimettere al centro delle esperienze magari che sono state difficili. E ho sentito di esperienze di educazione che usano il rap nelle carceri oppure nei quartieri difficili, e tutte testimoniano invece un'altra cosa, testimoniano piuttosto che c'è una possibilità di portare questi corpi, queste menti, questa energia in un'altra direzione, in una direzione creativa, in una direzione espressiva, anche in una direzione di narrazione. Sentivo prima il rapper che interveniva, appunto, che come se la voce diventasse proprio un modo di stare al mondo, diceva che è difficile oggi comunicare, che la testualità diventa un modo per comunicare. Ecco, io non so se oggi è più difficile comunicare, questo aprirebbe un altro tema, però sicuramente che quella testualità diventa un modo per comunicare la propria posizione nel mondo, credo che sia assolutamente legittimo, e forse diciamo dobbiamo essere più pronti a guardare l'inatteso non come qualcosa che ci disturba, ma come qualcosa che ci dice qualcosa che ancora non abbiamo compreso bene.
Un'altra domanda che è venuta fuori proprio parlando con Maurassi, il nostro ospite precedente, è relativa al fascino per il male, tra virgolette. Sembra che nel rap, ma come nella cultura pop, appunto, poi riportandola alla dimensione mainstream, ci sia questa affascinazione per il male. Mi viene in mente per esempio la serie Gomorra, Suburra, tutta quella dimensione in cui la mafia viene raccontata volutamente, anche un po' imbellettandola, e che per certi aspetti è assolutamente cruda, e per altri aspetti ha l'effetto, questo effetto paradossale di diventare invece affascinante per i giovani, per i ragazzi, eccetera.
Una questione davvero rilevante, perché in questo senso appunto rimetterei al centro la scuola, le istituzioni, le agenzie educative, che in qualche modo devono aiutare a reinterpretare questi messaggi dei media che arrivano attraverso le serie, eccetera, che comunque sono costruite per rappresentare tutta la crudezza di un mondo che magari non vediamo, che è nascosto. Quindi da un certo punto di vista questi prodotti culturali, seppure contengono una dose rilevante di violenza, che non nego che possa essere attraente, soprattutto in certe fasi della vita e soprattutto in delle sacche di socialità dove magari l'istruzione, per esempio, di nuovo ha fallito, dove i capitali familiari sono deboli, dove i capitali culturali territoriali sono fragili. Sicuramente sono quei territori dove questo tipo di messaggi viene diciamo letto per quello che letteralmente dice, mentre invece sostanzialmente una mediazione linguistica, culturale, quella che fanno spesso molti mediatori educatori che usano per esempio la musica rap, usano anche la trap, l'hip hop come dimensione che si interpone, diciamo, che cerca di creare un filtro. Quindi credo che non possiamo certamente negare la legittimità, la libertà, anzi la necessità che certe espressioni artistiche, anche che possono essere particolarmente critiche e crude, abbiano loro ragione d'essere. Però d'altra parte ci deve essere un'altra svolta, che è la società, che sono i gruppi, che sono le istituzioni, che sono appunto la scuola, tutte le forme associative, tutte le forme di mediazione culturale che intervengono durante l'adolescenza e anche dopo, che hanno un po' questa missione, diciamo, di dover ricodificare le cose che accadono. E per esempio rispetto all'ultima serie che credo che sia tutto molto molto popolare, Mare Fuori, mi sono trovata a parlarne con una bimba molto piccola, una bimba di 9 anni. Allora, che lei mi diceva: io ho visto la prima puntata. Ho detto: ma tu non devi vederla da sola questa serie, devi vederla accompagnata magari dalla tua mamma o magari da una sorella maggiore. E lei mi ha detto: ma tu cosa pensi, che io non riesco a capire cosa succede lì dentro? Lì ci sono rapporti di dipendenza e di potere. Quindi evidentemente questa bimba aveva avuto l'opportunità anche a scuola di ragionare per esempio su cosa sono le relazioni di potere all'interno della società, cosa sono magari cos'è il bullismo, cos'è. Quindi in qualche modo se la scuola fa il suo dovere, se la scuola agisce come interprete di una complessità, non so se ci riesce, spesso non ci riesce, però quando ci riesce, riesce a creare quei filtri che possono aiutare a comprendere una complessità, perché di fatto meglio non edulcorare. Tra l'altro oggi è un mondo veramente molto difficile, molto complesso, che necessita di molti filtri per essere compreso, e l'hip hop in maniera vertiginosa in alcuni casi riesce a creare questi filtri. Quindi credo che sia assolutamente uno strumento da coltivare, che deve essere anche reso più visibile, perché spesso nelle istituzioni e nelle scuole questo sforzo non si vede. Anche al Cinefest l'altro giorno c'erano tantissime testimonianze molto importanti, e tutte in qualche maniera dicevano che i loro sforzi spesso sono tali, rilevanti e importanti, e danno anche dei frutti, però spesso le istituzioni non se ne accorgono. C'è questo iato, questo gap tra queste due voci, ma questo d'altra parte è qualcosa che c'è sempre stato, e la domanda è come cercare continuamente di ricucire questa distanza tra le istituzioni e le voci che vengono anche dai punti più marginali della società, dove a volte c'è moltissima luce. Infatti loro ci riescono a farla mostrare, a vedere nelle loro pratiche educative, e dai racconti che abbiamo ascoltato alcune cose sono davvero molto molto forti. Certo, bisognerebbe poi vedere queste pratiche nel corso del tempo, cosa accade a questi giovani poi quando fanno delle scelte più avanti nelle loro vite, nelle loro esistenze. Magari chiaramente non tutti diventeranno dei rapper, quelli che fanno i laboratori, però cosa accade nella loro rappresentazione del mondo? Questo però sarebbe un altro tipo di lavoro che forse i sociologi dovrebbero fare.
Uno studio longitudinale sull'impatto dell'hip hop,
esatto,
sulla vita dei giovani. Sono affascinato da questa lettura sociologica, perché ha una dimensione che poi viene declinata in tanti aspetti culturali che forse per chi non... io che sono un appassionato al genere me ne accorgo e li provo a rileggere in quest'ottica fenomenologica, diciamo così, però che forse tanti non se ne rendono conto. Mi viene in mente a questo proposito, e poi ti lascio andare, Assunta, mi viene in mente a questo proposito tutta quella polemica su il rap di Baby Gang, non so se ne hai sentito parlare.
Sì,
lui viene appunto accusato di non essere, cioè di essere criminogeno prima di tutto, e in secondo luogo di essere anche procuratore di razzismo, nel senso che essendo lui un ragazzo di seconda generazione che porta questa dimensione appunto di strada e di quartieri a rischio in maniera non propriamente polemica, o meglio, bisogna andarla a cercare la polemica all'interno delle sue canzoni, bisogna rileggerlo, sì, come dicevi, sì, giustamente tu. Poi viene accusato da, anche da, appunto, seconde, dalle seconde generazioni, di essere procuratore di razzismo, perché poi quell'immagine del, del marocchino che compie reati viene spalmata, sì, a macchia d'olio su tutti quanti.
Sì, c'è, sì, c'è, no, questo, no, rischio. Hai perfettamente ragione. Questa, la storia di Baby Gang è emblematica da questo punto di vista, io un po' l'ho seguita, però di recente ho letto una cosa che mi ha commossa molto, perché poi lui è stato affidato a una comunità, ai servizi sociali, quindi credo che stia facendo un lavoro su se stesso importante, che ci sia in atto in questo momento, perché poi bisogna guardare le storie non soltanto per come poi vengono raccontate nei media in un certo momento, no? Quando magari esplode la dimensione radicale, ma bisogna continuare a raccontarle, e mi sembra che lui in questo momento sia dentro un percorso di riavvicinamento a una pratica sociale più, più civile, più etica, e che ci sia in lui un processo di riflessione e di autoconsapevolezza che sta maturando. Quindi credo che anche l'esperienza di questo ragazzo, che come dici tu sicuramente mostra dei tratti molto diciamo ambivalenti, d'altra parte non possiamo come dire far scomparire l'ambivalenza, il conflitto, il razzismo con una bacchetta magica, oppure diciamo alcune pratiche affermative, perché in qualche modo sì, lui con gesti violenti, con testi anche molto pesanti, aveva in qualche maniera come dire, assunto questa strada di una dimensione affermativa, che però passava per un canale linguistico e simbolico molto violento, però appunto in quella pratica affermativa così dura e così violenta c'è sostanzialmente un ragazzo che, con tantissime fragilità, che adesso forse speriamo sta cercando di far forza proprio su quelle sue fragilità. Ce lo auguriamo tutti.
Ce lo auguriamo anche noi. Grazie Assunta Viteritti, docente di sociologia della Sapienza di Roma, è stato un piacere averti qui con noi in questa giornata,
grazie,
importante.
Grazie. Sì, una giornata importante.
Speriamo di...
piena di evocazioni e di testimonianze che appunto sono dei giganti su cui noi cerchiamo di stare un pochettino appoggiati anche oggi.
Speriamo di riuscire, ecco, a portare avanti, molto più avanti, ma anche a una dimensione, sì, molto più popolare questi discorsi che stiamo facendo oggi, che mi sembrano veramente rilevanti. E ringrazio Assunta per il suo contributo. Intanto ci
ringrazio voi e buona giornata.
Buona giornata, Assunta. Ci sentiamo un pezzo e poi ritorniamo, sì, con voi con il terzo ospite di quest'oggi. Cité d'Or, questa è L2B.